suprema degli esseri da domare, maestro degli dei e degli esseri umani, glorioso conquistatore Shakyamuni, a te, Buddha, Bhagavan, mi prostro, faccio offerte, in te prendo rifugio. Maestro Bhagavan, andato al di là, distruttore del nemico, essere risvegliato perfettamente completo, perfetto nella conoscenza e nella buona condotta, Sugata, conoscitore del mondo, guida suprema degli esseri da domare, maestro degli dei e degli esseri umani, glorioso conquistatore Shakyamuni, a te, Buddha, Bhagavan, mi prostro, faccio offerte, in te prendo rifugio. Maestro Bhagavan, andato al di là, distruttore del nemico, essere risvegliato perfettamente completo, perfetto nella conoscenza e nella buona condotta, Sugata, conoscitore del mondo, guida suprema degli esseri da domare, maestro degli dei e degli esseri umani, glorioso conquistatore Shakyamuni, a te, Buddha, Bhagavan, mi prostro, faccio offerte e in te prendo rifugio. Quando sei nato supremo tra gli esseri umani, hai fatto 7 passi su questa terra e hai detto, sono il supremo in questo mondo, a te che già allora eri saggio, rendo omaggio. Omaggio a te, protettore supremo dotato di corpi puri e di una forma immensamente pura, oceano di saggezza simile a una montagna d'oro, fama che brilla nei 3 mondi. Omaggio a te dal colore dell'oro, munito dei segni supremi, volto di luna immacolata. In tutti i 3 mondi non vi sono esseri privi di impurità come te, o saggio, incomparabile, a te rendo omaggio. Omaggio a te, Tathagata, salvatore dotato di grande compassione, maestro onnisciente, campo per l'accumulazione del merito, dotato di qualità immense come un oceano. Omaggio a te, Dharma pacificante, purezza che libera dall'attaccamento, virtù che libera dalle migrazioni sfortunate, sentiero unico, sublime realtà ultima. Omaggio a te, alla suprema comunità orientata alla virtù, essere liberati che indicano il sentiero per la liberazione, il santo campo qualificato delle realizzazioni, completamente dedicato ai precetti etici. Omaggio al supremo Buddha, omaggio al rifugio Dharma, omaggio al grande Sangha. A tutti e 3 rendo omaggio con devozione. Con una fede suprema rendo omaggio a tutti voi che siete degni di venerazione, sotto ogni aspetto, inchinandomi con corpi numerosi quanto gli atomi dell'universo. Non commettere alcuna azione non virtuosa, porta a compimento solo quelle virtuose, doma completamente la tua mente, questo è l'insegnamento del Buddha. Come una stella, un abbaglio, la fiamma di una lampada, un'illusione, una goccia di rugiada, una bolla d'acqua, un sogno, un lampo, una nuvola, guarda in tal modo ai fenomeni composti. Per questo merito possano tutti gli esseri senzienti ottenere lo stato di onniveggenza, sconfiggere il nemico, gli errori ed essere liberati dall'oceano dell'esistenza ciclica, agitato dalle onde dell'invecchiamento, della malattia e della morte. Mi prostro ai 3 gioielli Arya. Così una volta udì. Il Bhagavan dimorava a Rajagriha sulla montagna picco degli avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni, chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse al bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò, e il bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i 5 aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti, sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazioni, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure il costituente dell'occhio e così via, fino a includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza fino a includere invecchiamento e morte ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, essendo le loro menti senza più oscurazione e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale, il nirvana. Anche tutti i Buddha che dimorano nei tre tempi si risvegliano manifestamente all'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione, affidandosi alla perfezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora il Bhagavan riemerse da quel Samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio dell'ignaggio, è proprio così. È proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato. Ne gioiscono perfino i Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'intera assemblea attorno al mondo, attorno al mondo degli dei, uomini, semidei e Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Mi prostro all'assemblea delle dakini dei tre luoghi dimorante nel sacro yoga dello spazio di godimento. Tu che possiedi potere di chiaroveggenza e emanazioni magiche, prenditi cura dei praticanti come una madre verso i suoi figli. Akamarasatara samayarape. Akama samaraja sadara samaraya pe. Tayata onga tegate paragate parasangate bodhisoa. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre supremi gioielli, possano gli ostacoli interni ed esterni essere trasformati, possano essere dissipati, possano essere pacificati, possano tutte le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificate. Possano le 80.000 schiere di interferenze essere pacificate, possiamo noi essere liberi dalle avversità e dalle condizioni sfavorevoli al Dharma, possano stabilirsi le condizioni favorevoli, possano esserci perfetti auspici ed eccellente felicità qui, proprio ora. Sāshīp kīchūshīme tōtran rīrālin shīnyi dēgyēn pādi Sāngyēshī dūmi te ulvārgi jokyū nandāshī lāchū pāshū Īdām guru radnām kam nīryatāyāmi.
Amar vi mame damajumazajum. Buongiorno, oggi è una bellissima giornata, splendida e soleggiata. Yes. Mi sentite tutti? Si sente? Ok. Allora, ieri abbiamo parlato di Guru Yoga, abbiamo parlato di come praticare correttamente la devozione al Guru e in che modo addestrare la nostra mente. Abbiamo parlato anche come eliminare le 9 afflizioni dalla nostra mente. Dobbiamo prima riconoscere che ci sono dentro noi e poi dobbiamo sapere come confrontare queste afflizioni, cosa è quello che dobbiamo abbandonare e quello che dobbiamo sviluppare. La cosa importante da sviluppare è un atteggiamento altruistico. Cosa comporta questo atteggiamento altruistico? Quando parliamo dell'amore, sviluppare amore sembra una cosa molto semplice, però in realtà se pensiamo cosa veramente vuol dire sentire amore puro per tutti gli esseri senzienti, ci accorgiamo che in realtà non è una cosa facile, una grande sfida, e per questo abbiamo bisogno di metodi speciali. Dobbiamo addestrare la nostra mente in modo corretto per sviluppare equanimità per prima e poi grande amore per tutti gli esseri senzienti. Per cui per prima dobbiamo capire bene cosa vuol dire sentire un amore puro, genuino per tutti gli esseri senzienti in esattamente lo stesso modo, in un modo completamente equanime.
Sì.
Per uno che vuole sviluppare un amore e compassione pura verso tutti gli esseri senzienti deve addestrare la mente in modo corretto. E nel buddismo tibetano abbiamo vari metodi che ci aiutano a sviluppare questo amore e compassione verso tutti gli esseri senzienti. L'addestramento comincia meditando sull'equanimità e poi si procede attraverso il metodo di riconoscere tutti gli esseri senzienti come propria madre, eccetera. Questo è l'addestramento mentale in 7 punti. Comunque adesso non abbiamo tempo di vedere tutti i dettagli di questo addestramento in 7 punti, ma cercheremo di capire cosa veramente vuole dire avere un amore e compassione pura. Per cui prima dobbiamo riconoscere, guardare la nostra madre, la gentilezza della nostra madre, e poi capire che siamo qui da innumerevoli vite, e in tutte queste vite infinite abbiamo sempre avuto una madre, per cui anche il numero di nostre madri e padri è innumerevole, quante sono le nostre vite passate. Per cui la realtà è che ci sono le vite passate, ci saranno anche le vite future, e non importa veramente quello che credete o quello non credete, se ci sono vite future, vite passate o no. Se investigate vedrete che questa è la realtà. Prima di questa vita c'era un'altra, prima di quella c'era un'altra ancora. Anche oggi gli scienziati stanno arrivando a capire che in effetti ci sono le vite passate e quelle future. In questo modo possiamo capire che abbiamo vissuto già innumerevoli volte, e in tutte queste vite abbiamo avuto genitori che ci hanno dato la vita, che ci sono presi cura di noi. Per cui in questo modo cominciamo a vedere tutti gli esseri senzienti come nostre care madri, nostri cari padri. È possibile anche che siamo stati bambini di una madre più di una volta, anche tante volte, per cui con tutti gli esseri senzienti abbiamo una connessione estremamente forte, siamo molto interconnessi ed è importante quando analizziamo la realtà e cerchiamo di sviluppare amore verso tutti, di capire che tutti gli esseri senzienti erano nostre care madri. Certo, magari abbiamo anche capito tecnicamente, in teoria, che tutti gli esseri senzienti sono la nostra cara madre, però poi in pratica può essere difficile quando ci troviamo di fronte a una persona difficile di pensare a questa persona come una nostra cara madre, per cui è molto importante addestrare la mente correttamente, se no questo amore puro, genuino, non si svilupperà mai nella vostra mente, per cui per prima dobbiamo meditare, contemplare la grande gentilezza della nostra madre in questa vita, per cui dobbiamo cercare proprio sentire questa connessione con lei, questo grande amore che lei ha, che una madre ha per il suo bambino, e poi proprio meditare sull'amore della madre per il suo bambino. In questo modo sentirete veramente quell'amore che la vostra madre ha per voi, e questa è una cosa che si deve meditare, contemplare, se no non lo capirete mai profondamente. Per cui, se vogliamo veramente capire l'amore di una madre per il suo figlio, dobbiamo meditarci sopra, perché se parliamo con i giovani d'oggi, vediamo che tanti criticano, tanti sono annoiati dai loro genitori, dicono: ah, ma intanto loro mi hanno dato la vita, adesso devono prendersi cura di me. Per cui non capiscono veramente l'amore profondo dei genitori, non riconoscono il grande amore dei genitori. Però noi dobbiamo riconoscere questo grande amore, grande affetto, perché in realtà senza i nostri genitori noi non saremmo mai qui, non avremmo avessimo avuto questa vita. Praticamente dal momento che la nostra madre sapeva che siamo nel suo grembo, ha già sviluppato grande amore per noi, si è preso cura di noi, ci ha aiutato in ogni modo possibile. In effetti i nostri genitori continuamente si prendono cura di noi, ci proteggiamo. Qualche volta diciamo: ma anche animali si prendono cura dei loro piccoli, però in realtà animali hanno bisogno di essere presi in cura per un piccolo periodo, perché poi diventano indipendenti, mentre noi esseri umani abbiamo bisogno di tanto aiuto, di tanto supporto, della protezione, di insegnamento per tanti anni. Per cui tutti noi siamo figli di questi genitori che si hanno preso cura di noi, che ci hanno aiutati, eccetera. Magari tanti fra di voi siete anche genitori, però spesso non riconosciamo il grande amore, la grande compassione, la grande gentilezza dei nostri propri genitori. Per cui è importante che meditiamo, che facciamo una investigazione di come sono stati gentili e amorevoli con noi i nostri propri genitori. Una volta che abbiamo capito cos'è questo puro amore dei genitori verso i suoi figli, dobbiamo sviluppare questo senso di grande puro amore verso tutti gli esseri senzienti. Però per capire veramente cos'è questo amore compassionevole, dobbiamo veramente capire bene questo amore di nostri genitori verso noi, loro figli.
Ani
Qui dobbiamo veramente meditare sull'amore della madre. Sappiamo che è molto difficile in questi giorni far crescere i figli. Tanti di noi siamo genitori, conosciamo bene i problemi e le sfide. E poi anche tutti noi siamo stati figli. È vero che alcune madri non sono brave madri, magari non si prendono cura dei bambini, magari anche quando sono incinte non si curano del bambino, magari anche perdono. Hanno aborto perché non si curano bene di se stessi e dei figli. Invece noi siamo stati proprio fortunati perché la nostra madre è stata veramente gentile, ha preso cura di noi dal momento che siamo entrati nel suo grembo, ha fatto di tutto per proteggerci, per farci stare bene ed è per questo che oggi siamo qui, siamo vivi, per cui dobbiamo riconoscere questa grande gentilezza della nostra madre, certo non solo quando eravamo nel suo grembo, ma anche dopo, una volta che siamo nati, lei era sempre lì per noi, ci ha aiutata tanto, ci ha protetto. Certo ci sono genitori che non sembrano molto bravi, però è importante capire anche quali sono le loro circostanze, qual è la loro situazione, perché loro magari non si sono presi cura dei loro figli, magari non tutto il giorno, magari non tutti i giorni, magari hanno dovuto lavorare per guadagnare soldi, per mettere cibo su tavola, eccetera. Però anche se uno potrebbe sentire la mancanza dell'affetto, deve capire che anche i genitori, certo, hanno loro obblighi, responsabilità, per cui devono occuparsi anche delle altre cose, magari sono spesso anche via, però questo non vuol dire che non ci amano, che non si curano di noi, che non si preoccupano per noi. Per cui dobbiamo veramente riconoscere che in questo mondo l'amore di una madre è quella più pura, più genuina. Una madre vuole sempre dare al suo figlio tutto quello che può, tutte le cose migliori, però poi certo le condizioni possono essere difficili, magari non riuscirà a dare al suo figlio tutto quello che vorrebbe, però questo non cambia il suo amore, il suo affetto per il figlio. Per cui quando cominciamo a meditare su questo amore che abbiamo ricevuto dalla nostra madre, e anche voi che siete già genitori sapete qual è l'amore e affetto che sentite per i vostri figli, anche conoscete bene le difficoltà che dovete affrontare, per cui usate anche questa conoscenza per capire ancora meglio la situazione, l'amore, l'affetto dei vostri genitori e poi cercate di capire che questi genitori di questa vita non sono unici genitori, perché abbiamo vissuto vite illimitate, per cui anche tutte le madri e padri delle vite passate, che sono innumerevoli, sono stati gentili con noi nello stesso modo in cui lo sono i nostri genitori in questa vita. Quando cominciamo a fare le nostre preghiere, le nostre pratiche, all'inizio c'è una preghiera che dice possiamo praticare per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Questa non è una frase che dobbiamo pronunciare così semplicemente, solo pronunciare le parole. Dobbiamo connettere questo con la nostra realtà, non è una cosa superficiale, è una cosa profondamente intima, per cui quando veramente sentiamo dentro di noi questo sentimento che vogliamo veramente praticare per il beneficio di tutti gli esseri senzienti senza qualsiasi differenza, cioè quando questo sentimento dentro di noi è veramente forte, allora possiamo cominciare con la presa di rifugio, eccetera. Se non riuscite a sviluppare subito questo sentimento, allora dobbiate prima meditare sulla grande gentilezza dei vostri genitori, da madre e padre. Sviluppare l'equanimità e grande amore e compassione per tutti gli esseri senzienti può essere una grande sfida, può essere difficile perché alcune persone ci piacciono, altre non ci piacciono, alcuni sono nostri amici, altri sono nostri nemici, alcuni sono ci sentiamo vicini ad alcuni e lontani dagli altri, per cui può essere una grande sfida sviluppare veramente amore verso tutti, perché alcuni possono possono arrabbiarci, irritarci, eccetera. E in quel momento può essere un po' difficile praticare grande amore verso questa persona. Per cui, per addestrare la nostra mente ad aiutarci, dobbiamo fare tre cose. Prima, cerchiamo di sviluppare amore per una persona che ci è cara, poi verso una persona neutra e poi una persona che è considerato un nostro nemico. È importante prima di investigare perché alcune persone ci sono care e altre no, perché alcuni sono nostri amici e altri nostri nemici. Quali sono le cause che creano questa realtà? E vediamo che tutto comincia con le nostre afflizioni, con emozioni distruttive ed è connesso anche con le nostre vite passate, per cui c'è una connessione karmica fra tutti noi che va indietro per tantissime vite, per cui magari in una delle vite passate qualcuno ci ha fatto del male, oggi noi vogliamo fare male a lui, o qualcuno che oggi ci causa problemi, magari una persona che nel passato o in una vita passata abbiamo disturbato noi, abbiamo causato tanti problemi a questa persona. Ed è per questo che oggi vediamo questa persona come un nemico, come una persona che non ci piace, eccetera. E poi dall'altro lato ci sono quelli che amiamo, che ci sono vicini, e allora siamo generalmente attaccati. Anche questo è il risultato del nostro desiderio, attaccamento. È importante allora investigare le cause, perché amiamo alcune persone e invece non vogliamo bene alle altre. Tutto comincia con le afflizioni mentali, per cui attaccamento, odio, eccetera. Così, se investigate in modo corretto, vedete che in realtà non c'è proprio nessuna differenza fra un amico e un nemico. Vediamo un amico e un amico solo a causa delle nostre afflizioni. Per cui dobbiamo cercare di sviluppare questo senso di equanimità verso tutti gli esseri senzienti e non considerare alcuni cari e altri lontani o nemici.
Thank you.
Quando parliamo di questa mente altruista, di grande amore e compassione, quando parliamo di bodhicitta, questo di cui abbiamo parlato è praticamente il metodo per sviluppare la bodhicitta. E qualcuno potrebbe dire, ah, ma questa è una cosa tibetana, una tradizione, ma in realtà questo non è una tradizione. Dharma è la realtà che si sviluppa dentro di voi. Voi dovete capire qual è la realtà di nostra vita. Questo non l'avete ancora capito perché non l'avete mai analizzato, non avete analizzato, meditato sulla realtà di questa vita, non avete veramente cercato di sviluppare grande amore e compassione. Perché una volta che facciamo una meditazione analitica, questa ci aiuterà a capire che Dharma è basata sulla realtà. Vediamo che tutti questi nemici che sembrano nuocerci, che sembrano farci male, sono in realtà quelli contro i quali nelle vite passate, a causa delle nostre emozioni distruttive, afflizioni, abbiamo fatto del male. Per cui adesso questi si manifestano in questa vita. E poi possiamo anche osservare in questa stessa vita che nostri amici qualche volta diventano nemici, fanno qualcosa che ci fa male, e allora da un giorno all'altro un amico diventa nemico. Però anche questo cambiamento, se facciate bene l'investigazione, analisi, vedrete che questo amico è diventato nemico a causa del vostro egoismo, orgoglio, collera, desiderio, eccetera. Per cui anche questo è dovuto alle vostre afflizioni. Anche viceversa, una persona che magari ci è lontana o che sembra un nemico può diventare una persona cara, può diventare qualcuno a cui ci teniamo tanto e sviluppiamo anche desiderio, attaccamento. Per cui di nuovo questo ci porta alle nostre afflizioni. Per cui dobbiamo analizzare questa realtà della nostra vita. Dobbiamo capire che nostra mente è completamente domata dalle afflizioni mentali, da queste emozioni distruttive. E una volta che lo sentite profondamente, che tutto ciò che succede in questa vita è dovuto a questo nemico interiore, il vero nemico delle afflizioni mentali, allora svilupperete una determinazione di eliminarle. E questa è la luce che vi può aiutare a sviluppare la felicità dentro di voi. La vera luce che farà sorgere la felicità è la compassione, l'amore per gli altri. Una volta che sviluppate questo grande amore per tutti gli esseri senzienti, avrete una mente molto più pacificata, molto più felice, e porterete anche felicità agli altri. E in questo modo, con questa bellissima mente di grande amore e compassione per tutti, vi farà accumulare meriti, karma positivo, che vi garantirà anche felicità in futuro, in questa vita e vite future. Per cui il vero gioiello, la vera ricchezza che dobbiamo cercare di accumulare in questa vita è una mente bellissima, una mente meravigliosa che è piena d'amore. E dovete capire che questo grande gioiello si trova dentro voi, dentro questa mente meravigliosa, e tocca a voi a trovarlo. È veramente importante sviluppare questa equanimità verso tutti gli esseri senzienti, sia quelli che oggi vediamo come amici che quelli che oggi vediamo come nemici. È importante meditare su equanimità e fare tutto il possibile di svilupparla, perché se no questa attitudine mentale di vedere altri come nemici può completamente distruggere la nostra felicità. Qualche volta, quando veramente una persona non ci piace per niente, appena la vediamo anche da lontano, cioè magari prima di vederla siamo gioiosi, felici, e poi la vediamo, sentiamo il suo nome e subito la nostra mente diventa tutta negativa, siamo infelici, insoddisfatti. Ma vedete, in questo caso questa afflizione mentale non vi sta aiutando in nessun modo, vi sta portando solo la sofferenza, perché magari un momento prima eravate in pace, eravate felici, ma a causa di questo magari odio per l'altra persona, anche solo vedere un'altra persona, sentire il suo nome, completamente distrugge questa felicità e la mente diventa tutta negativa. Per cui dobbiamo capire che veramente siamo domati dalle nostre afflizioni mentali e giudichiamo altri sulla base di queste afflizioni. Abbiamo fatto questo nel passato, lo stiamo facendo adesso e lo faremo nel futuro se non cambieremo qualcosa. Pensiamo sempre che questa persona qui, ma sempre mi tratta male, io magari ho fatto di grandi cose per questa persona, invece adesso questa qui mi tratta male. vediamo che qualcosa qui non funziona bene, ma dobbiamo capire che la causa dei nostri problemi sono le afflizioni. Dobbiamo investigare e capire che la causa dei nostri problemi non è l'altra persona o il suo atteggiamento, ma le mie afflizioni, che quelle che sono nella mente adesso o quelle che ho avuto nel passato. Per cui non basta solo pensare un attimo e calmare la mente e dire ok, boh, sto bene, non sono più arrabbiato. No, non è sufficiente. Dobbiamo veramente investigare, analizzare le cose. Dobbiamo meditare. Dobbiamo veramente utilizzare questo metodo di meditazione analitica per investigare le cause. Per capire bene perché esattamente reagiamo in modo in cui reagiamo, perché una persona ci può fare così male, anche in un solo attimo, basta che appare e siamo già infelici. Com'è possibile? Dobbiamo meditare su questo, dobbiamo investigare, e finché non capiamo profondamente che questo è tutto dovuto alle nostre afflizioni mentali. Se non ci fossero queste afflizioni mentali nella mia mente, l'amico e nemico non esisterebbero, tutti sarebbero uguali. Per cui finché abbiamo i nemici, la nostra mente sarà sempre disturbata. Per cui veramente, se non meditiamo e non sviluppiamo questa equanimità, la nostra mente sarà sempre disturbata. Una volta che abbiamo coltivato equanimità, dobbiamo cominciare a sviluppare l'amore, jhampa in tibetano. Jhampa non è solo un nome, anche il mio nome, dice maestro, è jhampa, ma il profondo significato di parola jhampa è un amore puro. E questo amore, grande amore puro, è già dentro di noi. Dobbiamo solo cercarlo, dobbiamo trovarlo, dobbiamo trovare la purezza di questo grande amore che è dentro tutti noi. Tutti voi siete stati le madri, per cui tutti abbiamo ad un punto o l'altro sentito questo amore verso il nostro figlio. Dobbiamo capire che la madre vuole bene al suo figlio, anche se il figlio magari vive ormai lontano, magari non è più in contatto con lui o lei, però la madre sempre vuole tutte le cose buone per il suo figlio, vuole proteggere i suoi figli dai problemi, dai pericoli, eccetera. Questo amore puro, profondo, è dentro noi. Tutti ce l'abbiamo. Quello che dobbiamo fare è liberare questo amore dall'attaccamento. E una volta che questo amore è puro, libero dall'attaccamento, lo dobbiamo applicare usare, sentire verso tutti gli esseri senzienti. Per cui questi sono vari punti di questa meditazione in sette punti. Prima riconoscere tutti gli esseri senzienti come propria madre, riconoscere poi la gentilezza delle madri, esseri senzienti, poi ricambiare la loro gentilezza e sviluppare un grande amore e compassione verso loro. Per cui prima dobbiamo anche riconoscere che questo grande amore è già dentro noi, però per adesso è sotto il controllo di afflizione dell'attaccamento, per cui dobbiamo liberare questo amore dall'attaccamento e poi offrirlo a tutti gli esseri senzienti come una madre verso il suo figlio. Perché una volta che abbiamo sviluppato amore, possiamo cominciare a sviluppare compassione. In realtà compassione non si può sviluppare senza amore. Per cui una volta che abbiamo riconosciuto la grande gentilezza di una persona e abbiamo sviluppato amore per questa persona, non riusciamo più a sopportare la sofferenza di questa persona, per cui vogliamo assolutamente liberarla dalla sofferenza e portarla alla felicità. Esattamente allo stesso modo in cui lo fa una madre per il suo figlio. La madre si offre al 100% al suo figlio, fa tutto quello che è possibile e impossibile per beneficiare il suo figlio. Per cui prima sviluppiamo amore verso tutti, amore che è libero dal desiderio, dall'attaccamento, e poi cominciamo a sviluppare grande compassione, grande gentilezza. Una volta che abbiamo sviluppato la grande gentilezza verso tutti e poi abbiamo sviluppato anche grande compassione verso tutti, sentiamo questo grande amore che non sopporta più nessuna sofferenza, per cui siamo pronti a fare qualsiasi cosa per aiutare l'altra persona, per portarla alla felicità e liberarla dalla sofferenza. Questo è una mente di grande compassione. Per cui senza gentilezza non è possibile sviluppare amore, senza amore non è possibile sviluppare compassione. Per cui dobbiamo sviluppare tutte queste tre gradualmente e tutte sono già presenti dentro di voi. Una volta che avete amore e grande compassione dentro di voi, allora la vostra vita sarà la vita di pace e grande felicità. E questa bellissima mente piena di amore e compassione per tutti gli esseri senzienti vi garantirà anche un bellissimo futuro. Quando parliamo di questa gentilezza, amore, grande compassione, questo non è una cosa buddista, è una cosa che è comune a tutte le religioni, tutte le tradizioni, perché in realtà tutti noi, a prescindere dalla nostra religione, vogliamo essere felici e nessuno di noi vuole soffrire. Certo, esseri come animali non hanno una scelta, loro devono soffrire, rimangono in sofferenza, ma noi siamo esseri umani, abbiamo un'opportunità per creare qualcosa di diverso, possiamo creare una realtà di pace, di amore, di compassione, per cui dobbiamo impegnarci prima di capire cos'è quello che vogliamo tutti. Tutti vogliamo la felicità e per garantire questa felicità a noi stessi e a tutti gli altri dobbiamo cominciare a lavorare adesso, subito. Perché se veramente investigate cos'è il desiderio più profondo che avete è essere felici e questo è vero per tutti gli esseri senzienti. Per cui se vogliamo una vita più felice, dobbiamo certo impegnarci, dobbiamo fare qualcosa. Questo insegnamento non è per il vostro computer, il vostro tablet, il vostro smartphone o il vostro quaderno. Questo insegnamento è per voi, per la vostra mente. Dovete utilizzarlo e se lo utilizzerete, allora anche i risultati arriveranno. Se questo insegnamento rimarrà dentro il vostro computer o nel quaderno, allora i risultati non ci saranno. Per cui se volete scoprire questo tesoro più grande che esiste in questo mondo, dovete impegnarci, dovete cercare dentro voi. Chiedetevi cos'è più importante, soldi o una ricchezza interna? I soldi sono qualcosa che in realtà nel futuro non vi darà tanta soddisfazione o vi darà solo una soddisfazione temporanea e poi alla fine di questa vita intanto vi dovrete separare. Se invece uno sviluppa nella sua mente la gentilezza, l'amore, compassione, già in questa vita sarete più felici, la mente sarà in pace, sarà felice, più gioiosa e queste qualità della mente potete anche portare con voi, per cui anche le vostre vite future saranno più belle, più felici, per cui investigate e cercate di capire cos'è più importante, quale ricchezza è più importante, quale ricchezza è più grande, quella esterna o quella interna. Se volete la vera ricchezza, allora dovete impegnarsi. Se farete queste pratiche, vedete che questo gioiello crescerà, diventerà sempre più grande, questo tesoro interiore si svilupperà. Non avevo tanto tempo per sviluppare molto bene, in grande dettaglio, come generare bodhicitta. Però in realtà questa pratica è, in teoria è semplice, possiamo praticarla in ogni momento della nostra vita, specialmente quando siamo in contatto con gli altri. Voglio darvi qualche esempio per spiegare meglio perché altri sono molto più importanti di noi stessi. Quando parliamo della compassione, grande compassione, pensiamo che questo è una cosa che fa un praticante, un grande praticante che considera tutti gli esseri senzienti come loro madri. Però in realtà non si tratta di pratica o non pratica, fede o zero fede. In realtà tutte queste cose, tutti questi insegnamenti e pratiche sono molto logiche. Non le abbiamo ancora capite perché non le abbiamo investigate veramente. Però se guardiamo, per esempio, in questa stessa vita, siamo nati grazie agli altri, alla nostra madre e al nostro padre. Il primo giorno che siamo nati, lei ci ha protetto dal freddo, ci ha dato i vestiti che sono stati fatti dagli altri, il materiale per i vestiti, le cuciture, eccetera, sono state fatte dagli altri esseri senzienti. Poi ci ha dato la nostra madre ci ha dato da mangiare, anche quel cibo è stato coltivato da qualcun altro, eccetera. Ogni volta anche che usciamo dalla nostra casa incontriamo altri esseri senzienti tutto il tempo, siamo in contatto con altri esseri senzienti e praticamente, se analizziamo correttamente, vediamo che senza di loro probabilmente saremmo già morti, perché dipendiamo da loro, per cui dobbiamo riconoscere quanto sono importanti tutti questi altri esseri senzienti per noi. Praticamente senza altri probabilmente noi non sopravviveremo manco un giorno. Cioè, tutti noi siamo un po' egocentrici, spesso ci comportiamo in modo, pensiamo che siamo completamente indipendenti, che non abbiamo bisogno degli altri, ma questo sono afflizioni. È il vostro ego che pensa di essere capace di sopravvivere da solo, ma in realtà se guardate con me la realtà di questa esistenza, se la analizzate capirete subito che questo non è possibile, perché anche oggi siete venuti qui, siete vestiti e i vestiti che portate sono stati manufatturati dagli altri. Per cui c'era una persona che ha prodotto il tessuto, l'altra magari che ci ha messo colore, ci ha dato la forma, eccetera. E poi alla fine questo vestito è venuto da noi. E tramite questi vestiti praticamente siamo stati già connessi, abbiamo già connessione con un sacco di persone che hanno prodotto questo capo perché questo è il loro lavoro e questo è il modo in cui loro guadagnano la loro vita, eccetera. Per cui sono loro che hanno fatto il loro lavoro e noi oggi siamo vestiti, non siamo nudi. La gente spesso si concentra troppo su soldi, soldi, abbiamo bisogno di soldi, ma in realtà i soldi non sono qualcosa che possiamo mettere per coprirci, no? Non ci scalderanno. Se sei in deserto, in una giungla, con un mucchio di soldi, cosa farai? Sopravviverai? In che modo sopravviverai? Cioè, dobbiamo per forza allora andare in un mercato dove c'è qualcuno che ha prodotto, coltivato qualcosa che noi possiamo comprare con quei soldi, per mangiare, se no moriamo. E la stessa cosa vale per tutte le cose che utilizziamo in questa vita, anche tutto il cibo che abbiamo a casa, nei nostri frighi, tutto il cibo coltivato, prodotto dagli altri, per cui se non c'è qualcuno che coltiva le verdure, se non c'è un supermercato dove noi possiamo comprare queste verdure, allora le verdure sul nostro piatto non ci saranno e avremo fame e poi moriremo. Per cui la realtà è che siamo completamente dipendenti dagli altri. Qualsiasi cosa facciamo, dipendiamo dagli altri, sia il cibo, vestiti, tutte le cose che facciamo dipendono dagli altri. Per cui questo è da riconoscere e poi cercare di ricambiare questa grande gentilezza degli altri, perché tutti gli altri ci stanno aiutando, anche se non sono coscienti del fatto che ci stanno aiutando con i vestiti che producono, con cibo che producono, eccetera. Comunque ci stanno aiutando, per cui noi dobbiamo riconoscere la loro gentilezza e cercare di ricambiarla. Questa è la bellezza della nostra umanità. Per cui tutte queste persone, tutti questi esseri che ci stanno aiutando sono estremamente gentili, per cui anche noi dobbiamo essere gentili verso loro, trattare tutti con grande amore, con compassione. Per cui è veramente importante riconoscere quello che noi riceviamo dagli altri e poi cercare di ripagare questa grande gentilezza di tutti. Adesso ancora un altro esempio per chiarificare meglio le cose. Per esempio un politico che è ben educato, che diventa sindaco, un ministro, eccetera. Questa persona è in un'alta posizione, una persona importante, e anche questa persona deve saper riconoscere la grande gentilezza di tutti gli esseri senzienti, perché se questa persona ha una buona educazione, questo è perché aveva bravi insegnanti, per cui questa persona è andata a scuola, per cui c'era una scuola, un edificio che è stato costruito dove c'è scuola dove ci sono insegnanti, eccetera, per cui questa educazione di questo importante individuo è dovuta agli altri. E poi questa persona è diventata sindaco perché c'erano altre persone che hanno votato per lui, perché c'erano altre persone che gli hanno assistito, gli hanno aiutato, eccetera. Per cui anche se uno è in una posizione di potere, anche una persona che è molto ricca, anche questa persona deve capire che è completamente dipendente dagli altri, perché avere soldi e potere non basta. Se hai tanti soldi, per esempio, per costruire tantissimi edifici, tantissime case, se non ci sono altri che verranno lì a vivere dentro, allora a cosa servono tutte queste case? Per cui uno che ha tanti soldi, costruisce tanti edifici, tante case, tutto questo sforzo ha senso solo perché ci sono altri che compreranno queste case, e così questa persona diventerà ancora più ricca magari. Però tutto questo grazie agli altri. Se andiamo in città vediamo che ci sono le strade, c'è il bar, c'è il mercato, eccetera. E tutto ciò, tutta questa realtà in realtà dipende dagli altri che hanno creato, costruito, eccetera. Questo non è una questione di Dharma, questa è la realtà di vita alla quale dobbiamo aprirci, dobbiamo analizzare la realtà di questa vita e capire che siamo completamente al 100% dipendenti dagli altri. In questo modo, solo in questo modo, svilupperemo la mente che vuole veramente, sinceramente ripagare la grande gentilezza degli altri. Per cui dobbiamo analizzare le cose.
Thank you.
Normalmente la pratica comincia con la rinuncia, poi sviluppo di bodhicitta e realizzazione di vacuità. E la cosa da capire qui è che questa è la realtà di vita, non è una cosa esclusivamente buddista, specialmente per quanto riguarda la rinuncia. La rinuncia si svilupperà solo una volta che avete capito qual è la realtà di questa vita. La sua caratteristica è l'impermanenza. Tutto quello che nasce morirà. Non c'è niente che è permanente. Tutto è impermanente. Finché siamo nel samsara, saremo sempre in uno dei sei reami, per cui il reame di dei, semidei, esseri umani, spiriti famelici, animali o inferni. Tra tutti questi sei reami, la migliore nascita che possiamo ottenere è la rinascita umana, perché un essere umano è l'unico che riesce veramente a sviluppare la mente di compassione, è l'unico che può costruire le cause per le vite future e aiutare non solo se stesso ma anche gli altri. Questa capacità, questa qualità è presente solo negli esseri umani, perché qualcuno potrebbe pensare che è meglio essere rinato nel rame dei Deva, dei dei. Ma in realtà anche i dei pregano di essere rinati nel rame umano, perché nel rame dei Deva non ci sono le condizioni per praticare le sei perfezioni, non c'è veramente il modo di praticare Dharma. Praticamente durante questa vita di Deva, un Deva consuma tutti i meriti accumulati nel passato, ma non riescono a creare nuovi meriti, nuova karma positiva, e non riescono a muoversi verso l'illuminazione. Anche i semideva sono completamente domati dalla collera, dalla rabbia. Loro continuano a combattere, a fare guerre, eccetera, e non riescono a trovare una via fuori dal samsara, non riescono a liberarsi dalla sofferenza. Per cui, in realtà, la rinascita umana è quella più preziosa e importante che capiamo quanto è preziosa questa nostra vita. Siamo estremamente fortunati di prendere rinascita come un essere umano qui su questa terra. Dobbiamo trattare questa vita come un gioiello prezioso, una unica opportunità che è molto rara, estremamente preziosa. Per cui è di un grande auspicio il fatto che siete umani. Nel passato, chissà se avete ottenuto questa preziosa rinascita umana, e anche non sappiamo se nel futuro riusciremo a ottenerla. Perché certo siete qui, siete esseri umani, però siete sempre domati dalle afflizioni mentali, nostra mente non è pacificata, è molto confusa. E probabilmente questa mente confusa è così da tanto tempo, per cui anche nel passato era così, e se non facciamo niente per cambiare questo nostra condizione umana di questo momento, anche il nostro futuro sarà uguale o anche peggiore. Per cui è importante analizzare questo per capire la preziosità di questa vita, la preziosità di opportunità che abbiamo per cambiare le cose. Questo gioiello prezioso, questa vita umana è veramente unica, estremamente rara, e questa opportunità dobbiamo sfruttarla subito, dobbiamo cominciare a cambiare adesso, perché se no anche questa grande opportunità sarà persa. Per cui cercate di sfruttare questa preziosa opportunità in modo migliore, cominciate a farlo subito.
Ani tadi tu sambutan sambutan, mana ingin tarian nampak yang berbeza.
Per poter realizzare la preziosità di questa vita dovete veramente analizzare la vostra situazione, cioè analizzare la condizione in cui vi trovate adesso, perché in questa era fortunata c'era un Buddha che ha dato insegnamenti e questi insegnamenti adesso sono arrivati fino a voi. Voi siete qui, siete vivi, avete ricevuto questi insegnamenti, avete un corpo che è sano, che è perfetto con tutti i canali, venti, eccetera, per cui è tutto perfetto. Questa è una grande opportunità e dobbiamo veramente sfruttarla, perché se no è come un gioiello estremamente prezioso, completamente inutile. La nostra vita è molto delicata, in realtà non è forte, passa veloce, per cui dobbiamo veramente sfruttarla. Possiamo morire da un giorno all'altro. La nostra vita può essere paragonata a un sasso che lo buttiamo giù da una montagna, e questo pezzo di roccia va giù verso va in basso sempre di più, non si ferma mai. La stessa cosa succede con la nostra vita: dal momento di nascita siamo in viaggio dritto verso la morte, e basta poco per morire, un incidente, un piccolo problema di salute, eccetera, e uno muore. Tutti sappiamo che dobbiamo morire, l'unica cosa che non sappiamo è quando, per cui è importante capire questa impermanenza della vita. Dobbiamo capire che in realtà questa vita è fragile, è molto corta. Dobbiamo capire che questa vita è un gioiello prezioso, un'opportunità estremamente rara che dobbiamo veramente sfruttare al nostro meglio. È importante che veramente realizziamo questo fatto, questa realtà, perché se no questa vita passerà e in realtà poi non sappiamo dove rinasceremo. Forse riusciremo a ottenere un altro corpo umano, però non è detto. Facilmente possiamo finire anche nei rami inferiori, dove non ci sarà mai tempo per pensare al Dharma, perché lì soffriremo ai livelli impensabili, ci sarà tanto dolore, grande sofferenza, e per quello non ci sarà proprio spazio per pensare ad altre cose, per pensare al nostro guru, alla pratica di Dharma, perché questo dolore sarà veramente così immenso. Anche se otteniamo la rinascita nel rame dei dei, magari non ci sarà tutta questa sofferenza, però ci sarà piacere, attaccamento, e anche lì non penseremo per niente alla pratica di Dharma. Per cui, se siete saggi, se siete intelligenti, allora d'ora in poi veramente userete questa vita, questa incredibile opportunità di trasformare la vostra mente. Per cui cercate, se possibile, allocare un po' di tempo ogni giorno per la pratica di Dharma. Cercate di dare più importanza alla pratica di Dharma, perché nel momento della morte tutte le cose materiali che state accumulando adesso, che accumulerete nel futuro, sarà completamente inutile nella vita futura, non lo potete portare con voi. Per cui non essere folli, non essere come una persona che cammina, fa un grande cammino per ottenere un po' d'acqua e poi torna a casa con un contenitore completamente vuoto. Fate sì che questo gioiello viene utilizzato almeno per un buon prossimo viaggio. Non essere folli, non sprecate il tempo, questo prezioso tempo che avete, non sprecate questa grande opportunità. Dovete capire che questa vita è impermanente, che il tempo che abbiamo a nostra disposizione è veramente corti, per cui ogni momento è estremamente prezioso e dovete assicurarsi che al momento della morte non partirete senza niente. Per cui cercate di sviluppare, ottenere questo grande gioiello che invece si può portare anche nelle vite future. L'importante è essere furbi, intelligenti, usate questa vita, questa opportunità in modo intelligente. C'è una storia di una persona che è andata a prendere acqua e questa persona ha visto le onde sul fiume e questa persona ha deciso: ok, devo aspettare un attimo perché le onde sono proprio grandi, allora aspetterò che si calmano e poi prendo acqua. Però in realtà le onde non si sono mai calmate, le acque non si sono mai calmate, per cui è tornato a casa senza acqua. Per cui non seguire questo esempio, non aspettare per un momento perfetto dove voi avrete tempo per praticare Dharma, perché in realtà in questa vita ci sono impegni, responsabilità, le cose che dobbiamo fare una dopo l'altra e il tempo per praticare Dharma non arriverà mai. Praticamente questa vita è come onda, dobbiamo avere forza, coraggio di prendere l'acqua dal fiume anche se ci sono delle onde enormi. È normale che ci sono le onde in Sansara, però noi dobbiamo prendere quell'acqua, prendere quel tempo per la pratica di Dharma, se no sarete lì ad aspettare, ad aspettare ed aspettare, ma alla fine l'impermanenza arriverà alla vostra porta e rimarrete senza niente, per cui non lasciate la samsara, le preoccupazioni, tutte queste cose di samsara di occupare la vostra mente. Se volete praticare Dharma, dovete cominciare subito. Se aspettate per un po', il tempo, il momento giusto non arriverà mai. Però non c'è tanto tempo a vostra disposizione, questa vita è fragile, è corta, usatela in modo migliore. Anche il maestro che ci può spingere nella direzione della pratica di Dharma è impermanente, per cui quando ci sentiamo ispirati di fare la pratica di Dharma, sfruttiamo questa ispirazione, perché sennò ci perderemo in mille attività di questa vita. Ma la pratica del Dharma è una cosa che ha a che fare con questa vita, con la realtà di questa vita. È ovvio che per sopravvivere in questo mondo abbiamo bisogno anche delle cose materiali, però dobbiamo sentire soddisfazione con quello che abbiamo, con quello di cui ne abbiamo bisogno. E poi basta, dobbiamo fermarci da qualche parte, perché se no continuiamo a accumulare le cose che in realtà non ci servono per niente. E poi alla fine, quando arriva la morte, soffriremo ancora di più, perché dovremo separarci da tutte queste cose che abbiamo collezionato. E poi ancora peggio, magari tutte queste cose che abbiamo accumulato, le abbiamo accumulato spinti dalle afflizioni mentali. Cioè abbiamo una casa, abbiamo tanti soldi, abbiamo questo, abbiamo quello. Abbiamo accumulato tutte queste cose, accumulando anche tanto karma negativo. E se lasciamo che la vita va avanti in questo modo, allora che serve questa preziosa rinascita umana? È molto meglio vivere soddisfatti di quello che abbiamo, perché se no ci sarà sempre più desiderio, non ci sarà mai soddisfazione. Saremo la vittima di una mente che vuole solo collezionare più e più e più, e non ci sarà mai soddisfazione. Se un giorno, stesso giorno, muoiono un re e una persona povera, tutti e due moriranno e con sé non possono portare niente. Nel palazzo, nei soldi, nei gioielli, niente. Per quel momento della morte, una persona ricca, un re, un povero, in realtà sono proprio nella stessa condizione. Per cui state attenti di non accumulare ancora più karma negativo dovuto alle vostre afflizioni per diventare ricco. Questo non ha senso. Dovete sviluppare la consapevolezza della impermanenza, perché una realizzazione di impermanenza veramente vi aiuterà a concentrarsi su quello che è importante. Quello che è veramente importante è eliminare il nostro nemico interno. Il vero nemico sono afflizioni mentali. Pensate cosa succederebbe se oggi il dottore vi dice: avete ancora tre mesi di vita. Un praticante probabilmente utilizzerà questi tre mesi in modo assoluto, perfetto, farà di tutto, tutte diverse pratiche, eccetera. Però se un dottore non ti dice: senti, fra tre mesi morirai, magari andrai a fare una bella vacanza, a fare un po' di feste, eccetera. Per cui se una persona è intelligente e anche magari anche ricca, allora questa ricchezza sarà utilizzata in modo corretto, utilizzerà la ricchezza per aiutare altri, per praticare generosità, utilizzerà la ricchezza, i soldi, con una motivazione corretta per aiutare altri, costruendo case o altri progetti che sono per il beneficio degli altri. In questo modo questa persona accumula il merito che può portare con sé anche nelle vite future. Per cui siete furbi, siete intelligenti, saggi, non accumulare karma negativa accumulando le cose che non potete, che è impossibile portare con voi al momento di morte. Invece utilizzate questa grande opportunità per accumulare quelle cose che invece è possibile portare. Questi erano i miei consigli per tutti voi, per cui spero che vi sono di beneficio, che riuscite a utilizzarli nella vostra vita e che riuscite anche a cogliere la preziosità di questa vita e sfruttarla al massimo. Adesso vorrei dire ancora una cosa, perché incontro tante persone che sembrano molto confuse, che hanno ricevuto tante iniziazioni ma non sanno esattamente qual è il loro Yidam, quale Guru Yoga fare, eccetera. Esistono varie pratiche che si chiamano Guru Yoga. Possiamo fare Guru Puja, c'è il Tanka che rappresenta la visualizzazione che dobbiamo fare durante la Guru Puja. Una volta che hai ricevuto una grande iniziazione, devi fare la Guru Yoga in 6 sessioni. Per cui quelli di voi che sapete già come fare questa pratica, fatelo bene. Alcuni però prendono iniziazioni e hanno difficoltà, sono un po' confusi, non sanno cosa visualizzare, non sanno come praticare. Per coloro c'è anche una versione molto corta di Guru Yoga. Quando prendiamo rifugio e vogliamo praticare Buddha Dharma, dobbiamo sempre capire quali sono i vantaggi, i benefici di questa pratica. Per cui anche quando decidiamo di prendere un'iniziazione, dobbiamo valutare i benefici. Se uno non sa come praticare Tantra correttamente, accumula solo tanta negatività, può persino accumulare negatività che lo porteranno nei rami inferiori. Per cui dobbiamo essere intelligenti. Quelli che sono un po' confusi su come praticare, vogliono praticare e non vogliono rompere gli impegni che hanno preso, allora per voi vi darò adesso una istruzione molto concisa, molto breve, di come fare guru yoga. Possiamo visualizzare il nostro guru sopra il capo. Una piccola storiella su Guru Yoga. In Tibet un uomo molto anziano è andato al suo guru e ha chiesto: ma com'è che devo visualizzare questa pratica, durante questa pratica di Guru Yoga? E questo uomo era spelato, non aveva capelli a sua testa, però comunque il guru gli ha detto che devi visualizzare guru su capo. Allora questa persona è andata a fare la pratica e ha cercato veramente di concentrarsi su questo guru su capo, ma questo guru continuava a scivolare giù dalla testa. Allora è tornato al guru e ha detto: ma guru, per favore, perché continua a scivolare giù dalla mia testa? Mi ha detto di visualizzarti sopra e adesso continua a cadere.
Oh, the
Allora, il guru non è da visualizzare sopra il vostro capo spelato. Invece lo dovete visualizzare un po' sopra, un po' più in alto, nello spazio, sopra, non sulla vostra testa, ma sopra. Poi visualizzate loto, sopra il loto. Ok, ricominciamo. Visualizziamo prima loto con 8 petali. Al centro di questo loto c'è un trono e sopra il trono c'è disco di luna, cuscino di sole e sopra questo cuscino uno dei vostri maestri di cuore. Magari avete tanti maestri, visualizzate quello che sentite più vicino. Poi sui 4 petali di fronte visualizzate tutti gli idam, a sinistra tutti i Buddha, 35 Buddha, tutti i Buddha della medicina, eccetera, tutti. Poi dietro Dharma e a destra Sangha. E poi di nuovo vi concentrate sul Guru, e raggi di luce escono dal suo cuore. Tutto lo spazio è completamente coperto dai protettori, dai Dhaka e Dakini. E raggi di luce si emanano dal cuore del maestro e vanno nella direzione di tutti i guru dai quali avete ricevuto insegnamenti e iniziazioni. Poi questa luce ritorna di nuovo nel cuore del maestro e poi di nuovo si emana e va nella direzione di tutti gli idam che si trasformano nella luce e rientrano nel cuore del guru. E poi la terza volta i raggi si emanano nella direzione di tutti i Buddha che si dissolvono nella luce e rientrano nel cuore del guru. E poi di nuovo i raggi di luce escono dal cuore del guru, toccano il Dharma e tutto il Dharma si trasforma nella luce e rientra nel cuore del guru. Di nuovo raggi di luce escono dal cuore del guru e toccano tutto il Sangha, per cui tutti Bodhisattva, Vira, Dakini, eccetera. Loro si dissolvono nella luce e rientrano nel cuore del guru. E poi ancora una volta i raggi di luce vanno verso i protettori che anche loro si dissolvono nella luce e rientrano nel cuore del guru. In questo modo questo guru diventa rifugio che rappresenta proprio tutti. In questo modo pratichiamo la devozione al guru ogni giorno, perché se non pratichiamo almeno in questo modo, allora rompiamo gli impegni che abbiamo presi. Per cui questo è un modo veramente semplice di fare la guru yoga, per cui praticare ogni giorno devozione al guru, visualizzando il guru sopra il capo, non sul capo. L'importante è che questa visualizzazione, questa pratica non diventa una cosa superficiale. Questo è qualcosa che dobbiamo sentire proprio dentro, e quando facciamo questa pratica dobbiamo veramente sentire questa presenza del guru, dei Buddha, Bodhisattva, dei protettori, eccetera. Magari non avete la capacità di vedere il vostro guru nella forma di un Buddha, magari lo vedete solo come un semplice monaco, un geshe, eccetera, però in questo modo riusciamo a capire che in realtà lui rappresenta tutto il Dharma, tutti i Buddha, tutti gli Idam, eccetera. Se continuate a praticare in questo modo, sentirete sempre più la presenza di tutti i Buddha e Bodhisattva, riuscirete anche sempre di più a vedere il vostro guru come quello che rappresenta veramente tutti gli oggetti del rifugio. All'inizio la cosa migliore è prendere un po' di tempo prima di cominciare qualsiasi attività del giorno, per cui presto la mattina, di fare questa pratica. Sappiamo che ogni cosa che facciamo col nostro corpo, parola e mente dipende, i risultati di queste azioni dipendono dalla nostra motivazione, ed è per quello che ancora prima di cominciare con la pratica di Guru Yoga che sviluppiamo una buona motivazione, una motivazione pura, e poi cominciamo con la pratica.
Me va a
Per cui potete fare la Guru Yoga in questo modo e potete visualizzare in questo modo anche mentre recitate vari mantra o anche quando fate la pratica della deità, potete visualizzare comunque questo il guru sopra il capo e visualizzare che vi manda sempre le benedizioni che vi aiutano in tutte le vostre attività virtuose, il nettare che porta le benedizioni del guru può anche curare, potete visualizzare che cura tutte le vostre malattie, eccetera. Per cui la cosa importante è che cercate di fare questa visualizzazione ad ogni momento della giornata, anche per esempio quando state mangiando, visualizzate sempre il guru sul vostro capo e visualizzate che offrite tutto al guru, anche senza recitare una preghiera speciale, basta visualizzare, basta pensarci, anche quando vedete una cosa bella, subito lo potete offrire al guru sul vostro capo. Per cui è importante capire che questo è un addestramento mentale, in questo modo addestriamo la nostra mente, stiamo trasformando la mente in modo che praticamente ogni momento della nostra vita diventa una pratica del devozione, del servizio al guru. In questo modo il guru sarà sempre con voi e questa presenza la sentirete sempre di più. E anche nella vita, quando dovrete affrontare problemi, eccetera, subito sentirete questa presenza, la forza del guru, delle benedizioni del guru che è con voi, e capendo che i problemi, le sfide di vita sono risultati del karma negativo accumulata nel passato, e affronterete tutte le sfide con coraggio e determinazione. Una volta che avrete la realizzazione del guru, è lo stesso come avere una realizzazione del yidam, perché yidam e guru sono inseparabili. Non ci sarà nessuna realizzazione della pratica dell'idam senza realizzazione del guru e viceversa. Il vostro guru è la manifestazione di tutti i guru e di tutti Buddha, tutte deità, per cui praticate in questo modo molto semplice la devozione al guru, offrendo servizio al guru ogni giorno, in ogni momento della vita. Questo era una breve spiegazione di Guru Yoga. Adesso vorrei condividere qualche pensiero su questo centro. Questa non è la mia prima visita, vengo qui da tanti anni e ho visto che tanta gente si impegna veramente a portare avanti i lavori qui e migliorare la situazione. Devo dire che ho visto incredibili miglioramenti dalla mia prima visita fino ad oggi. Tantissime cose sono state migliorate, e questo è grazie a tutti voi che lavorate qui, quelli che siete sempre qui, quelli che siete in visita come volontari o solo visitatori. Grazie veramente a cuore a tutti voi.
Chedo nalaya kishila, ane ra mana tigre, kishila kashaya poyen chambota,
Questo centro ha un ruolo veramente importante, per cui veramente volevo ringraziare tutto lo staff, tutti i volontari, tutti che hanno contribuito allo sviluppo di questo centro. Però questo non è il momento di essere soddisfatti e riposare. Questo centro ha un ruolo importante nel portare la pace nel mondo, lavorare per la pace del mondo. Per cui è importante che questo centro e anche altri centri si sviluppino ancora di più, così che ancora più gente può sentire insegnamenti per capire come liberarsi dalla sofferenza, come ottenere felicità. Questo non è importante solo per italiani e Italia, ma per l'intera umanità, per la pace nel mondo. E come ho già detto, Pomai ha un ruolo veramente importante perché è come la radice dell'albero di tanti altri centri, per cui se questa radice è più forte, allora anche il resto dell'albero fino alle sue foglie diventerà sempre più forte e crescerà sempre di più. Per cui questo centro è veramente estremamente importante e per questo motivo volevo parlare con voi di Guru Yoga, perché la Guru Yoga è anche quella come una radice e qua è il centro dove veramente la pratica di Guru Yoga è importante. Qua arrivano tanti maestri, vari geshe e alcuni monaci o geshe che sono bravi, altri non sono bravi, alcuni sono gentili, altri no, alcuni magari mostrano anche un po' di rabbia, alcuni sembrano molto materialistici, interessati solo nei soldi. I maestri sono diversi. Ma questo non importa, non è da giudicare il comportamento di altri. Quello che dobbiamo fare è stabilire la relazione con il nostro guru e praticare correttamente la devozione al guru. In questo modo tutti gli altri problemi spariranno. Quelli che veramente praticano Dharma devono conoscere profondamente questa pratica di Guru Yoga e noi dobbiamo praticare tutti insieme, perché abbiamo questa opportunità di sviluppare anche questo centro, insegnamenti sempre di più, condividere questi insegnamenti sempre di più con tutti gli esseri senzienti, con tutti gli esseri sofferenti.
Yeah.
Lo sviluppo dei centri non si ferma mai e per questo è veramente importante sviluppare relazione corretta con il guru. Qua abbiamo due geshe, sicuramente nel futuro verranno anche altri e tutti gli insegnamenti che vengono dati sono per il beneficio degli altri esseri senzienti. Non è importante in realtà come si comportano questi maestri, questi geshe, non dobbiamo giudicare, perché tutto quello che noi vediamo, come abbiamo già detto tante volte, è dovuto alle nostre afflizioni. Spesso vediamo le cose che non sono vere. Allora come possiamo veramente capire, finché la nostra mente domata dalle afflizioni, cosa è vero e cosa no, per cui è meglio non giudicare. C'è la storia di un cugino di Buddha Shakyamuni che stava spesso con lui, però nel Buddha vedeva tutti gli errori, pensava che la persona più terribile del mondo. Lui vedeva che Buddha si comporta in un modo veramente strano, pensava che è strano, che è cattivo, però questo era dovuto alla sua mente, alle sue afflizioni, per cui è meglio non giudicare il comportamento dei nostri maestri. Dobbiamo cercare di vedere la motivazione che questi maestri hanno quando danno gli insegnamenti, perché danno insegnamenti per beneficiare altri. Per cui è importante che sviluppiamo qui, a questo istituto, l'Amazon K, la pratica corretta, pura di devozione al guru, di servizio al guru. Se vi ricordate, ieri ho parlato dei svantaggi di praticare guru yoga in modo scorretto, vi ho parlato dei svantaggi e risultati negativi. Per cui se pratichiamo anche qua in questo centro guru yoga in modo sbagliato, ci saranno più problemi. Questo creerà problemi nella comunità e tanti altri problemi. Invece corretta pratica di guru yoga vi darà forza e tutti i vostri progetti avranno un grande successo e potrete in futuro beneficiare ancora più esseri senzienti. Se vogliamo fare grandi cose, allora dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo essere uniti in armonia. Per cui, come individui, prendete cura di responsabilità che avete e non mettere il naso dove nelle cose degli altri. Per cui, se voi non siete responsabili per la cucina, non andare in cucina a vedere come stanno le cose lì, controllare un po'. Fate il vostro lavoro bene, prendete la responsabilità per quello che fate, date il 100%. E in questo modo, prendendovi cura delle vostre cose, delle vostre responsabilità, e non andare a controllare, giudicare quello che fanno gli altri, sarete molto più in armonia con gli altri, come le comunità, sarete più uniti. E questo sarà un grande supporto anche per la vostra pratica di Dharma. Poi dobbiamo anche capire che noi non stiamo cercando di diventare un arat. Certo, non è un piccolo risultato diventare un arat, però qui in realtà non stiamo parlando e non ci stiamo impegnando di liberarsi dal samsara solo per noi stessi, ma stiamo lavorando per tutti gli esseri senzienti. Io adesso da un paio di mesi sono in giro, io non so tante cose, so poche cose, e quello che io penso che era di beneficio a me cerco di condividere con gli altri perché questo possa essere di beneficio agli altri. E se voi durante questi insegnamenti magari sentite qualcosa che è di beneficio per voi stessi, magari poi voi lo potete condividere con gli altri e beneficiare gli altri in questo modo, e così questo beneficio si sviluppa, va in tutte le direzioni. Per cui in realtà il vostro ruolo è importante. Un praticante vero, serio, genuino, con una pratica pura, ha un enorme ruolo nel trasmettere la conoscenza, la saggezza anche agli altri. Per cui il vostro lavoro, tutti voi che fate tutto il possibile per far arrivare i maestri qui, per invitarli, eccetera, questo è un lavoro enorme, un lavoro molto importante, ed è veramente importante che fate tutto questo lavoro con una motivazione corretta, che tutto quello che fate sia veramente per il beneficio degli altri, per la pace del mondo. Con questa motivazione corretta, di sicuro accumulerete un po' di meriti per sé stessi, e poi in più anche altre persone che voi avete aiutato a ricevere insegnamenti, praticare Dharma, eccetera, quando loro otterranno i risultati del sentiero, anche voi, grazie al loro sforzo e pratica, otterrete un po' di meriti extra.
Thank you.
Per cui armonia e unità è la cosa più importante. È come la vostra mano. Non dovete mai trascurare le persone che sono deboli. Perché anche le persone deboli, se si mettono insieme, sono un po' come le dita di una mano. Se vogliamo combattere e vincere, solo l'indice non è abbastanza. Se invece con tutti questi le dita formiamo un pugno, allora siamo più forti e possiamo anche vincere. Per cui anche quelli che sono deboli devono essere rispettati e il loro lavoro deve essere valorizzato. Non criticare mai le persone che magari per voi sembrano di fare le cose piccole e insignificative. Anche loro fanno parte di questa mano che come un pugno unito può combattere, vincere contro tutto. E poi anche quando parliamo del